Mi presento, sono Riccardo Bucci, avvocato di Alter Ego Fabbrica dei Diritti. E, sentivo anche parte della trasmissione riguardo proprio a tutto quello che esce fuori anche dal film, in riferimento ai problemi e a tutti gli incastri che si sono verificati nel caso di Stefano, perché il film ricostruisce benissimo proprio tutti quelli che sono stati i momenti più importanti, che sono stati poi ricostruiti anche dai verbali. Quello che sicuramente da avvocato posso apprezzare del film è che non si è mai, ad esempio, sono rarissime le scene in cui Stefano viene rappresentato da solo, proprio perché si riprende tutto ciò che è uscito fuori dai verbali e dal processo, viene rappresentato, quindi ogni persona che si trovava in collegamento, connessione con Stefano, in realtà era la persona che poi hanno testimoniato. Quindi i fatti e la ricostruzione del film a livello proprio anche di ricostruzione processuale sono molto vicini a quanto poi dal primo processo di Stefano Cucchi è uscito fuori, che ha portato poi all'assoluzione delle guardie penitenziarie e dei medici, proprio perché, diciamo, al momento il cosiddetto Cucchi bis, che è il processo che è partito successivamente, perché ovviamente dal primo processo sono uscite fuori delle dichiarazioni testimoniali che andavano in contraddizione all'interno della ricostruzione poi di tutti i fatti che sono successi, e le famosissime ormai dichiarazioni di Casamassima, il carabiniere che ha dichiarato di aver avuto notizie di quello che era successo, portano fondamentalmente a dare un valore enorme a livello proprio di ricostruzione processuale, quindi nel processo, a quella prima scena in cui Stefano viene portato nella stanza per il fotosegnalamento. Infatti anche nel film, non so se ti ricordi, si chiude quella porta e si blocca l'immagine con un silenzio che diventa devastante, soprattutto per chi poi ha seguito il processo, ecco.
Eh sì, appunto all'interno del film, appunto, c'è anche questa scelta di non descrivere con le immagini quello che è stato poi il pestaggio di Stefano, ma appunto c'è questa entrata dentro questa stanza e poi da quel momento il film cambia completamente, no? Perché non abbiamo più...
Cambia il registro, cambia la storia, ma è una storia che ancora è da scrivere. Perché? Perché il processo sta andando avanti, Casamassima, questo carabiniere che non era presente lì, ma ha dichiarato poi di aver avuto notizie dal maresciallo Mandolini, maresciallo invece della stazione dove è avvenuto, è avvenuto questo fotosegnalamento, questa identificazione, racconta di dichiarazioni di Mandolini, che ha detto proprio che i suoi ragazzi l'hanno massacrato di botte un giovane. Da lì parte la ricostruzione che poi porta quattro carabinieri al banco degli imputati, una ricostruzione che poi nell'ultima udienza ha visto in un certo senso confermate delle stranezze. Ovviamente io parlo in termini non assoluti, perché è necessario che ci sia una sentenza del giudice, quindi che ci sia un accertamento di quello che è accaduto, ma sicuramente è stato portato nell'ultima udienza, proprio è stata fatta un'analisi del verbale di fotosegnalamento. Quando avviene il fotosegnalamento in questura, in caserma, nelle caserme, deve essere verbalizzato chi viene ovviamente fotosegnalato, identificato all'interno della struttura, e il registro di fotosegnalamento vede una cancellatura proprio sul nome di Stefano Cucchi, cosa che ovviamente da un punto di vista di procedura è decisamente illegittimo. Ogni persona che viene fotosegnalata all'interno della caserma deve essere ovviamente segnata all'interno di questo registro che è nella stanza, quindi questa cancellazione mediante l'utilizzo proprio del bianchetto, questa è un'altra cosa che sono piccoli dettagli ovviamente che sembrano ridicoli da un certo punto di vista, ma in realtà quel registro è un atto pubblico, quindi l'utilizzo del bianchetto per sbianchettare il nome di Stefano sicuramente è una procedura che fa venire dei dubbi che Stefano lì dentro non doveva, che il fatto che Stefano fosse entrato lì dentro non doveva essere registrato e non doveva uscire fuori.
cosa che si vede anche dal film, comunque, che appunto mi confermerà anche tu che insomma hai seguito la questione, che è molto fedele poi a quelli che sono le carte, a quello che è insomma
decisamente sì, rispettoso soprattutto anche di quello che è il processo in questo momento, perché ovviamente poi il film riporta fortunatamente a parlare una storia fondamentale oggi, perché è uno dei processi che effettivamente anche grazie al lavoro dell'avvocato Anselmo che sta difendendo la famiglia Cucchi, si sta finalmente andando verso una direzione che è quella di portare alla luce delle evidenze talmente grandi di violazione delle procedure e anche attività illegittima da parte delle forze dell'ordine, che è importante sostenere in ogni modo. Per questo motivo il film racconta una storia che è una storia che segue esattamente quella che è la ricostruzione del processo, ma riporta proprio l'attenzione di tutti e di tutte su questa storia, la fa uscire fuori anche fuori dai confini italiani, e poi raduna la capacità di radunare 2000 persone alla Sapienza per vedere tutti insieme questo film e viverlo insieme, e quindi diventare consapevoli di quello che è stato. E la consapevolezza è uno degli strumenti, secondo me, in questo momento fondamentali per evitare che accadano queste storie, o se accadano per denunciarle, perché ovviamente un altro elemento grandissimo che esce dal film è la difficoltà di Stefano di denunciare.
Sì, infatti quello che ti sto dicendo dal film appunto che è parecchio fedele, esce fuori in diversi passaggi che sono sempre minuzie, però dove si vede che diversi luoghi di polizia o luoghi sanitari dove lui è passato si premuravano di scrivere che Stefano era lì da quell'ora in quel momento, perché vedendo lo stato in cui era, comunque tutti si premuravano di dire, sapevano benissimo tutti cosa era successo, e tutti si premuravano semplicemente di evitare di poter essere coinvolti in quello che era successo, ma non perché si accorgevano che questo fatto di Stefano fosse particolare, perché purtroppo mi immagino che sia una quotidianità, però sanno bene che insomma ogni tanto qualcuno o finisce male come è finito Stefano, o magari cerca di denunciare qualcuno, anche se poi sappiamo bene, ve l'abbiamo visto insomma in diversi fatti grandi anche di questo paese, come la scuola Diaz, altre questioni dove comunque sappiamo qual è l'atteggiamento dello Stato nei suoi stessi confronti, insomma. Però anche ad esempio sul caso di Ilaria Cucchi è sicuramente un esempio da questo punto di vista di tenacia e di voglia.
Assolutamente sì, anche perché bisogna anche fare una valutazione. Vedendo il film ci sono state varie volte in cui una persona, chi lo sta vedendo, dice: ma perché non ha parlato, ma perché non lo ha detto? Sono proprio dei momenti poi magistralmente ricostruiti a livello proprio emotivo nel film. Beh, è importante sottolineare questa cosa, lavorando su queste situazioni è anche importante sottolineare come c'è un totale isolamento, una totale paura una volta subita una violenza da parte di forze dello Stato, ma non di altre persone magari criminali, no, stiamo parlando della forza pubblica che agisce in questo modo. Chi subisce queste violenze si ritrova totalmente disarmato, con una paura incredibile di parlare, perché si sente totalmente accerchiato. C'è uno Stato che ti prende, sei in mano a uno Stato che ti massacra di botte. Quindi il discorso sul fatto perché lui ha difficoltà di parlare, perché non denuncia, perché fa quelle battute, in realtà è legato proprio a un aspetto psicologico che nasce ovviamente da chi subisce una violenza di questo tipo, che si sente da solo, che ha paura di mettere in mezzo i familiari, che ha paura di mettere in mezzo gli amici. Quando poi si sblocca la situazione, cioè quel passaggio con il suo vicino di cella che gli dice parla con l'avvocato, a quel punto si entra nell'assurdo del procedimento in cui non viene mai avvertito l'avvocato, che effettivamente in quel caso avrebbe potuto fare una richiesta al pubblico ministero, al magistrato, per poter far vedere la famiglia, entrare la famiglia e essere lui parte di quella situazione. Tutto legato al terrore che si genera nella persona che subisce un attacco da polizia, dalle forze pubbliche.
Questo
caso i carabinieri, sembrerebbe, va accertato ovviamente, ma a livello psicologico pensiamola in questo modo.
Sì, appunto si vede anche all'inizio quando durante la perquisizione, insomma, anche i genitori di Stefano, che sicuramente questo è un fatto che avranno anche riportato e che anche per quello sarà nel film, che si erano accertati, insomma, hanno chiesto se l'avvocato era stato sentito, ma come succede molto spesso per i ragazzi, che siano italiani, migranti, che vengono fermati per strada per questioni di questo tipo, insomma, c'è un livello di rispetto di quelli che sono i diritti di base che è completamente inesistente, quindi...
Che è inesistente perché è una routine, l'hai definita bene tu prima, è una routine che spesso si verifica e che però a cui non si dà alcun peso, non si dà alcun peso da un punto di vista sia ovviamente giudiziario, e bisognerebbe qui intervenire soprattutto per informare su quelli che sono i diritti, per rendere più facile proprio comprendere quali sono i propri diritti davanti alle forze dell'ordine, e dall'altra parte da un punto di vista politico, perché è evidente che anche il Casa Massima e quello che ha dovuto, e ti parlo del carabiniere che ha fatto quelle dichiarazioni, è stato trasferito perché era a rischio. Un carabiniere che parla diventa a rischio all'interno del sistema di polizia. Anche qui è evidente che c'è qualcosa di malato e che non va bene, che non funziona all'interno del sistema stesso delle forze di pubblica sicurezza.
Sicuramente. Allora, io volevo chiederti un paio di cose. Allora, intanto mi dicevi che giustamente, no, la proiezione del film alla Sapienza, ma insomma tutte le altre che ci sono stati momenti anche per, partendo da questa storia, dare una risposta collettiva, stare insieme, cercare appunto anche una forza collettiva, una solidarietà. E ci sarà nei prossimi giorni altre pagine di questa storia, ci saranno, no? Perché questo processo non è finito, quindi nel senso ci sarà, se non sbaglio, il 26 settembre l'inizio del Cookie Bis e la prima udienza a Piazzale Clodio, giusto?
Il 27 alle 10, se non ricordo male. È evidente che inizierà la fase, diciamo, della difesa, quindi ci sono stati sentiti adesso i testimoni dell'accusa, chiamiamola, quindi del pubblico ministero e delle parti civili, quindi la stessa famiglia, che sono stati sentiti come testimoni. Adesso partirà la fase della difesa, quindi la difesa dei quattro carabinieri. È importante ovviamente continuare a dare seguito a questo lavoro collettivo e a questo momento di condivisione e di ripresa anche dell'attenzione su questa storia. Ed è importante, ecco, anche essere presenti, diciamo, l'invito che è stato fatto alla Sapienza l'altro giorno, di essere presenti, di presentarsi, di organizzare un presidio, è qualcosa che è fondamentale sia per dare vicinanza alla famiglia, ma anche per far vedere che c'è una società civile, che c'è ci sono delle persone che conoscono la storia e vogliono vedere come va a finire e aspettano questa verità esattamente come la famiglia di Stefano.
Sì.
Quindi sì, l'invito ovviamente è di riuscire a dare continuità a quello che abbiamo iniziato, essere presenti lì per stare vicino alla famiglia, ma anche al tribunale.
Sì, io insomma, cioè, nel senso, da questi microfoni sicuramente poi rilanceremo un appuntamento più preciso, sì. Quello che so nei prossimi giorni dovrebbe essere un po' più formalizzato, però insomma a maggior ragione che questo film ha avuto il merito di riaprire l'attenzione in maniera forte su questa questione, cerchiamo di non farla scemare e di dargli anche un seguito pratico, una possibilità anche di incontrarci, di organizzarci insieme e di riuscire anche magari a costruire una forza che ci permetta di provare a impedire che avvengano altre volte di nuovo queste cose, anche se purtroppo basta un attimo informarsi e tra le carceri non solo, insomma, capitano spesso purtroppo storie di questo tipo, e quindi insomma cerchiamo
Stefano, di quello che è importante dire è che Stefano è un simbolo. È un simbolo che è diventato importante e rappresenta tante, tante altre persone, che i cui nomi spesso sono sconosciuti, i cui nomi sono sconosciuti non soltanto a chi si occupa, ecco, come ACAD, come noi, ACAD, l'Associazione contro gli Abusi in Divisa, che con cui stiamo collaborando, ma sono storie che magari non sono neanche mai uscite, perché non c'è stato nessuno che le ha denunciate, non c'è stato nessuno che ha intercettato determinate violazioni. Quindi Stefano in questo momento rappresenta esattamente il simbolo di una parte di popolazione, che una parte che spesso combacia con gli ultimi, con i più, con chi è vittima di un'emarginazione sociale, tossicodipendenti, poveri, sui quali avvengono in maniera decisamente più importante queste forme di abusi. Noi, come abbiamo anche detto alla Sapienza, insieme ad ACAD, stiamo per esempio adesso lavorando proprio in riferimento a quello che ti dicevo sulla creare coscienza, creare consapevolezza e informazione. Stiamo lavorando su un vademecum legale contro gli abusi in divisa. Sarà un vademecum che si rivolgerà a tutti quanti, a tutti i cittadini, andrà a quindi a raccontare e spiegare quali sono i diritti dei cittadini nel momento che incontrano le forze dell'ordine, nel momento in cui entrano nel sistema giudiziario, sotto ogni aspetto. Partiremo quindi da quelle che sono le attività anche di militanza e di attivismo politico, durante le manifestazioni, i cortei, le occupazioni, la vita, la quotidianità, ad esempio anche l'attacchinaggio, i volantinaggi, quindi tutte, partendo proprio da quelle che sono le attività ordinarie, come ad esempio stare in mezzo alla strada con la macchina ed essere fermati, e sapere quali diritti si hanno e quali sono gli obblighi, i doveri e i limiti della forza di pubblica sicurezza. Parleremo quindi in maniera, prendendo proprio pezzi della vita reale e cercando di spiegare quanto è importante essere consapevoli e sapere quali sono i propri diritti, in modo da poter comprendere se c'è, o avere soltanto il sentore che ci sia una violazione da parte delle forze dell'ordine. E come dicevo l'altra sera, un vademecum che poi forse potrebbe anche essere utile per loro, ogni tanto ricordargli quali sono i loro limiti, non è mai un male, ecco.
Chissà se ne hanno voglia, però insomma sicuramente chissà se ne hanno voglia, però sicuramente potrà, è importante insomma ricordare queste cose. Magari pensavo che comunque quando l'avrete completato, sicuramente qua in radio potremmo presentarlo insieme e dargli
assolutamente un po' di assolutamente sì. Uscirà il 15 novembre, sarà ovviamente un lavoro che verrà reso pubblico prima online, quindi pubblico e gratuito ovviamente. Sarà possibile quindi consultarlo online, poi inizieremo a presentarlo a livello nazionale per parlarne, per farlo girare, e quindi ovviamente anche alle radio sarebbe assolutamente sensato vederci e parlarne, quindi molto molto volentieri.
Bene, comunque insomma ci teniamoci in contatto per questa cosa, comunque fino al presidio e speriamo oltre, insomma cerchiamo di mantenere anche un livello di informazione su quello che sta succedendo per appunto andare anche oltre il film, che sicuramente ha un valore grande, però insomma poi quotidianamente c'è tanto da fare su questo tema e per fortuna ci sono
ovviamente
sì, che lo fanno.
Quello che ci possiamo sentire quando volete, il nostro numero lo avete. L'ultima cosa vi dico, che questo vademecum nasce con l'idea proprio di partire dal basso, quindi come alter ego fabbrica dei diritti stiamo cercando, ecco, chiunque avesse voglia di partecipare, esperto, non solo esperti di diritto ma anche appassionati di questa parte del diritto. Noi siamo un'associazione che si compone sia di avvocati ma anche di giuristi, quindi di laureati in giurisprudenza o anche studenti, per esempio universitari da giurisprudenza, da psicologia, da scienze politiche. Quindi chiunque volesse partecipare alle nostre attività può contattarci su Facebook, anche tramite voi, tramite Sapienza Clandestina, perché il lavoro di questo vademecum è un lavoro molto grande. Sono tantissime le questioni da raccontare, da narrare. Ovviamente uscirà il 15 novembre, ma continueremo ad aggiornarlo costantemente. E quindi l'invito ovviamente che faccio proprio a chi volesse partecipare, prendere parte e generare un'informazione più completa possibile è benvenuto.
Rilanciamo insomma questo appello, sicuramente è una cosa importante, ma e niente, insomma io ti ringrazio, se non abbiamo nient'altro da aggiungere per insomma tutte le informazioni che hai aggiunto all'approfondimento di questa mattina e che continua comunque ancora un pochino, e poi niente, insomma sicuramente tra domani e dopodomani cerchiamo di, da questi microfoni, dare un appuntamento preciso per l'udienza del Cookie Bis.
Assolutamente sì, e ci vedremo ovviamente tutti quanti lì.
Sì, quindi ci vediamo in piazza.
Un ringraziamento a voi al lavoro che state facendo e all'informazione, alla libera informazione che serve veramente tanto in questo periodo.
Grazie. Allora, ci sentiamo presto e grazie ancora di essere stato qua in diretta con noi.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao.